Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Seguite con la vostra preghiera sottovoce il Magnificat che ora proclamo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È parola del Signore. Abbiamo la gioia di celebrare questa sera, direi in chiusura di questa giornata, la gloria di Maria assunta in cielo. E la preghiera che abbiamo letto insieme, è parola di Dio, pensate, è stata ispirata, e quando Luca, che probabilmente l'ha proprio imparata da Maria, la trascrive nel suo Vangelo, sono già passati molti anni, probabilmente Maria ha già lasciato la terra, eppure la comunità cristiana ha immediatamente percepito la grandezza della figura di Maria e in particolare la festa che noi celebriamo oggi. È molto interessante nel leggere quello che hanno scritto i padri della Chiesa nei primi secoli, poi nel vedere le raffigurazioni che hanno fatto nelle chiese, le chiese che gli hanno dedicato col titolo di Assunta, è una meraviglia che tutto il mondo da sempre abbia pensato che il corpo di Maria non poteva essere abbandonato alla corruzione. Per cui arriviamo al 1 novembre 1950, penso che fra di voi qualcuno con i capelli bianchi c'era, forse se ne ricorda, e Papa Pio XII ha proclamato il dogma dell'assunzione di Maria al cielo. Il corpo e l'anima di Maria, di questa creatura che ha dato il corpo a Cristo, non poteva rimanere nel sepolcro in preda alla corruzione, ma già attirata dalla forza di Cristo raggiunge la pienezza della risurrezione e vive per sempre. E quindi noi stasera celebriamo la vittoria della vita sulla morte, la vittoria dell'amore sul peccato. Avete sentito nella prima lettura, libro dell'Apocalisse, una bellissima immagine, anche se difficile da interpretare in tutti i particolari. C'è una lotta terribile. Da una parte c'è la Chiesa, la sposa di Cristo. Per noi, pensando a Maria che è la prima nella Chiesa, la primogenita, e quella immagine ci ricorda veramente Maria, le stelle sul suo capo, pensate, quelle 12 stelle hanno ispirato qualche anno fa, in un concorso indetto dall'Unione Europea per avere una bandiera che ci rappresentasse nell'unità, e un cristiano di qualità mandò questo progetto, una bandiera azzurra con 12 stelle. Probabilmente chi ha scelto non sapeva l'origine di questa pagina dell'Apocalisse, ma è molto bello che oggi l'Europa sia sotto la protezione di Maria, sotto questo simbolo splendido. Preghiamola. Allora, vi dicevo, questa immagine, questa donna, io la chiamerei la donna cosmica, la Chiesa, nella bellezza e nella potenza con cui Dio l'ha voluta e l'ha creata. Ma contro di lei c'è un drago rosso con 7 teste, con dei diademi, l'immagine del male, di un male forte, paludato, direi osannato, acclamato. Probabilmente chi scriveva quella pagina sotto l'ispirazione dello Spirito Santo ci vedeva anche l'impero romano, ci vedeva tutti coloro che non credono. Ma la vittoria è della donna. E San Paolo nella seconda lettura ci aiuta a cogliere qualcosa di più profondo ancora. Nella lotta tra il bene e il male, Dio Padre decide di mandare suo figlio a incarnarsi. Provate a pensare cosa vuol dire questa parola gigantesca. Un Dio innamorato che vuole il bene delle sue creature, che l'hanno tradito, che l'hanno già rinnegato, ma non si dà per vinto. Gesù sottolineerà tante volte questo aspetto. Vi ricordate anche il figlio prodigo e il padre che lo aspetta, lo accoglie, lo abbraccia, lo ricostituisce Signore, gli ridà la dignità. Ecco, Dio Padre vuole che ogni creatura sia veramente figlio suo, figlio nel figlio. Allora manda suo figlio Gesù, suo figlio il verbo divino, a diventare una creatura, ad assumere il corpo di una creatura. E io balbetto, perché questi sono concetti veramente che superano la nostra capacità. Ma quello che noi sappiamo è che questo Dio Padre prepara una creatura che possa diventare la madre di suo figlio. La prepara fin dal momento del suo concepimento, arricchendola di una bellezza unica che non conosce il peccato, Immacolata Concezione. E questa creatura viene poi interpellata da Dio Padre, che le chiede: accetti di collaborare con me per la salvezza del mondo? Allora pensate che bello, La Trinità è in attesa davanti a questa ragazza della sua risposta, una risposta illuminata chiaramente dalla fede, illuminata dai doni eccezionali che già Maria possiede. Ma il Padre attende la risposta, lo Spirito è pronto a entrare in lei per fecondarla e il Verbo di Dio è pronto ad assumere in lei il suo corpo. E quel sì ha cambiato la nostra storia, la storia del mondo intero. Quel sì ha permesso a Dio, Padre, Verbo e Spirito, infinito, eterno, di entrare nella storia, di assumere un corpo, di diventare uomo come noi, rimanendo Dio. E tutto questo avviene nel grembo di Maria. Pensate a questo momento, questi 9 mesi, questo corpo a corpo, io direi cuore a cuore, che c'è fra Maria e la persona, l'unica persona di Gesù, uomo e Verbo divino. E questo corpo che Maria gli ha dato lo porterà poi sulla croce, dove nel momento in cui lui immolerà il suo corpo, proprio per essere in qualche maniera unito a noi in tutta la nostra vicenda, ma in particolare nella nostra morte, quando lui immolerà questo suo corpo, lo farà con un amore infinito che vincerà per sempre il peccato. E la risurrezione di quel suo corpo immolato sulla croce sarà il momento della grande vittoria. E allora Paolo, nella seconda lettera che abbiamo letto stasera, diceva: come in Adamo siamo tutti solidali nella morte, così in Cristo. E quando diciamo Cristo, voi dovete pensare non solo al Verbo eterno, la seconda persona della Trinità, ma dovete pensare all'uomo Gesù, che era anche Dio ma che ha preso il corpo da Maria. Quando diciamo Cristo diciamo storia, diciamo concretezza. E allora, come in Adamo siamo solidali nella morte, così in Cristo siamo solidali nella vita. Ma la prima solidale con questa vita è chiaramente Maria, lei che gli ha dato questo corpo. Dice Giovanni Paolo II in una bellissima omelia che fece in questa occasione dell'Assunta, ecco, dice: il disegno, il progetto di salvare l'uomo si è compiuto con l'incarnazione, opera dello Spirito Santo, ma con il concorso essenziale di una donna, Maria Vergine, entrata così, pensate a queste parole, ad essere parte integrante del progetto di comunicazione della Trinità al genere umano. Quindi Padre, Figlio e Spirito assumono nel loro progetto questa creatura che con il suo sì, con il suo aderire, con il suo rendersi disponibile, diventa veramente parte della storia della salvezza di tutti gli uomini. E colei che ha introdotto nell'umanità il Figlio Eterno di Dio, dice sempre Giovanni Paolo II, non potrà mai essere separata da colui che si trova al centro divino che ha attuato la storia della salvezza. Allora c'è quasi, direi, un'attrazione per cui il Cristo risorto, che sale al cielo con il suo corpo, attrae nel paradiso anche Maria con il suo corpo, con la sua persona, per sempre. Ecco, e qui abbiamo parlato di Maria. Adesso dovremmo parlare di noi. Che cosa dice a noi questa festa? A volte è sconvolgente trovare dei cristiani frequentanti, direi anche gente anche di preghiera, che però scuote la testa nel momento della morte di qualche parente caro e comincia ad avere, direi, delle espressioni di dubbio, di dolore, ma anche proprio di rinnegamento della fede, della speranza, quasi che tutto sia concluso con la morte. Sarebbe la beffa più atroce che il Signore poteva fare creandoci. Se un papà e una mamma che generano un bel bambino Pensate alla tenerezza che tutti proviamo quando stringiamo fra le braccia un figlio, un nipote, una piccola creatura. Pensate l'assurdità se quella creatura fosse condannata a morte. No, è condannata a vita. Questo è il grande progetto che noi vediamo realizzato perfettamente oggi nella persona di Maria come anticipo, come modello di quello che sarà la nostra sorte quando noi saremo con il Signore nell'eternità beata. Allora questa è una festa in cui fare una grande scommessa, la diremo fra poco nel credo. Io credo la risurrezione della carne, io credo la risurrezione dei morti. Guardate che è dura questa parola, eh? Noi stiamo dicendo una cosa che per ora si è verificata, da quanto sappiamo, in Gesù e in Maria. Nel mio istinto spirituale io penso che il Signore, quando noi moriamo, ci accoglie subito, ci porta subito con sé. Il suo abbraccio è purificatore. Il tempo non esiste più, lo spazio è un nostro modo di concepire le cose. E qui mi fermo perché davvero balbetto, ma sono convinto che il suo amore ha strade che noi non conosciamo per accoglierci e per darci quella vita che dura per sempre. La nostra scommessa è che crediamo la risurrezione di Cristo, nella risurrezione di Cristo crediamo la risurrezione di Maria, nell'ascensione di Cristo e nell'assunzione di Maria vediamo la nostra sorte futura. Allora se questa è Maria, colei che poi Gesù ci ha dato come madre ai piedi della croce, a questo punto Maria ha dei compiti molto precisi da svolgere. E il primo compito è quello che lei ha già fatto quando era in vita su questa terra, generare il Cristo. Lei lo vuole anche nel nostro corpo, anche per noi vuole generare il Cristo. Ci fa capire che questo nostro corpo mortale, questa carne che vediamo invecchiare, avrà una vita nuova in dimensioni assolutamente inconcepibili per la nostra esperienza umana se sarà profondamente unita al corpo, al sangue, alla divinità di Cristo. Il corpo di Maria si è trasformato perché nel suo grembo è entrata la divinità. Il nostro corpo si muta e si prepara alla risurrezione quando il corpo, il sangue di Cristo, vedete che dono gigantesco, diventa nostro cibo e noi diventiamo consanguinei di Cristo. È questo cibo, diceva Gesù nel Vangelo, che chi lo mangia non morrà in eterno. Allora Maria ha questo compito bellissimo di raggiungere ciascuno di noi e di farci trasformarci mettendoci a contatto profondo con suo figlio Gesù. Lei vuole veramente che noi diventiamo una cosa sola con Cristo, vuole che la nostra vita diventi davvero una cellula vivente del corpo di Cristo, lui il capo, noi le membre. Vuole che la speranza, la fede, la carità animino ogni nostra scelta, perché possiamo davvero diventare nuovi Cristi qui in terra per essere segno d'amore per tutte le persone fino al giorno in cui le raggiungeremo in cielo. Allora voi capite perché noi ci rivolgiamo a Maria e la imploriamo, la preghiamo, la osanniamo, ma stasera lei stessa ci ha detto: magnificate il Signore, rendetevi conto di questo dono grande, rendetevi conto che siete destinati alla vita eterna e dite che il Signore è grande, dite che il Signore è eterno, dite che il Signore è il Salvatore. Allora, continuando la nostra celebrazione, rinnoviamo la nostra fede, scommettiamo sulla risurrezione e chiediamo a Maria che cammini al nostro fianco da buona mamma fino al giorno in cui la abbracceremo in paradiso.